Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
Se viene denunciato Padre Corrad, siamo tutti con Padre Corrad, ci autodenunciamo anche noi.
Ci siamo resi conto che la Chiesa ci aveva spiazzato, aveva superato la politica.
Abbiamo avuto questi problemi della luce prima dei giorni di Ramadan. Io sono musulmana, da 2 anni mi trovo qua a questo posto. Siamo 18 culture diverse, siamo come famiglia legati.
Non è vero che noi non vogliamo pagare, ma non siamo messi nelle condizioni di poter pagare. Noi, se si vuole regolarizzare questa rigenerazione di un palazzo abbandonato, e noi costruiamo un soggetto giuridico pronto ad assolvere il pagamento delle bollette.
Bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, sono le 7.38. Queste erano le voci raccolte ieri sera da Elena Viola, lo avrete immagino intuito dall'edificio occupato a Roma, la vicenda dell'elemosiniere che stamane campeggia sulle prime pagine di tutti i giornali, dividendo la società civile, come ho sentito adesso al nostro GR regionale qui del Lazio e di Roma, dividendo anche i rapporti fra Stato e Chiesa. Questi sono punti interrogativi che consegneremo ai nostri ospiti. Sono 3 i temi sui quali non dico che vogliamo gettare luce perché sarebbe presuntuoso, ma insomma fornirvi un po' di informazioni, un po' di dettagli, un po' di motivi di riflessione stamane con i nostri ospiti, ovviamente con quello che voi ascoltatori vorrete scriverci e dirci. Il primo tema, il rapporto fra solidarietà e legalità. Il secondo, che riguarda invece la politica, la campagna elettorale, le elezioni europee vicinissime, sarà con noi la ministra Buongiorno e poi il capogruppo del PD alla Camera, Graziano Del Rio. E poi l'ultima parte, che riguarda anche qui la campagna elettorale, perché come sapete nei giorni scorsi sono stati chiusi 23 account di Facebook perché diffondevano, così questa la ragione della decisione di chiusura, avrebbero diffuso parole d'odio e contenuti falsi, e alcuni di questi erano in qualche modo attribuibili o vicini a posizione del Movimento 5 Stelle e della Lega, di qui anche le polemiche politiche che ne sono seguite. Questi 3 campi sui quali ci soffermeremo con il vostro aiuto: 335-699-2949 per SMS, WhatsApp audio, Radio Anch'io, @rai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. E devo dire che colpisce, perché sin da quando abbiamo fatto il lancio prima del GR1 delle 7, ma anche con il lancio delle 7, sono cominciati ad arrivare messaggi, specialmente WhatsApp, sulla questione romana, la questione delle elemosiniere. Devo dire che anche stamane i giornali si dividono nella lettura di quello che è successo, con interventi severi da parte di un pezzo della stampa, forse di più quella di centrodestra di destra, l'elemosiniere con i soldi degli altri, cardinale sotto inchiesta e giustamente, scrivono altri, in realtà è un'ingerenza nello Stato italiano da parte dello Stato della Chiesa. E poi invece molti messaggi e molti interventi che lodano quello che ha fatto l'elemosiniere del Papa, penso anche alle parole di Nicola Zingaretti in un'intervista su Repubblica, un gesto meraviglioso, ma poi tanti altri messaggi. E ovviamente una delle riflessioni importanti che occorre sentire stamattina è quella di Monsignor Paglia, arcivescovo, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, consigliere spirituale di Sant'Egidio. Monsignor Paglia, si aspettava una reazione così diversa rispetto al gesto dell'elemosiniere? Buongiorno e benvenuto, Monsignore.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Francamente non me l'aspettavo, perché è evidente che si tratta di un gesto umanitario disperato, potremmo dire. Di fronte ad una situazione come quella di un palazzo dove abitano 480 persone, quasi 100 minori, da una settimana senza luce, dopo che Kraljewski, che continua ad andare già da giorni, chiama sia per la prefettura, poi il comune, e direi che finalmente un po' di umanità va anche oltre un po' alcuni confini rigidi. Se nessuno si sporca le mani, anzi spesso se ne lavano, finalmente qualcuno che si sporca le mani per aiutare, per evitare disastri peggiori. Ecco perché si tratta di un gesto che risponde ad un'esigenza impellente, dove un'altra parte della società non risponde.
Monsignore, io di nuovo potrei scorrere delle decine di messaggi che già sono arrivati sul tema e che, come lei può immaginare, sono molto diversi l'uno dall'altro.
Certo.
Ma lo stesso avviene sui giornali, io leggo l'apertura di Avvenire, Una luce di carità, e invece editoriali e titoli molto più severi. Le leggo però un passaggio, uno dei maggiori storici sui rapporti tra Stato e Chiesa, cioè Francesco Margiotta Broglio, tra l'altro credo allievo di Jemolo, che è stato forse il maggiore interprete poi del rapporto fra Stato e Chiesa nel nostro paese, e dice in sostanza, faccio un titolo per voi un po' provocatorio, quello che è accaduto a Roma mi sembra assurdo, il cardinale nel pozzo e i Rom sulla sedia del Papa, Camillo Benso di Cavour si starà rivoltando nella tomba, e poi molti ascoltatori, ma anche molti titoli che sottolineano come il cardinale abbia violato la legge e abbia fatto qualcosa che spetta allo Stato italiano e non alla Chiesa.
Beh, anzitutto, se spetta allo Stato italiano, ben venga, intervenga. Se non si interviene, la prima legge è la salvezza, è la salute, è il benessere dei cittadini. In questo senso il mio amico Francesco Margiotta Broglio fa un'affermazione che io ribalto da un'altra parte. Camillo Benz de Gour finalmente si è rivoltato rispetto all'immobilismo di fronte a tanta disumanità, resta a guardare, anche perché ricordiamo tutti summum ius, summa in iuria, e poi c'è una situazione da regolamentare. Questi abusivi che sono lì non possono pagare perché non è intestato a loro l'immobile.
Cioè c'è una questione burocratica amministrativa, lei questo ci sta dicendo.
Esattamente. Cioè, io direi che bel folle gesto d'amore ci fa capire che la legge non è la prima e assoluta, la prima legge è quella dell'amore.
Scusi, monsignore, se la interrompo. Quindi a chi dice, sia sui giornali sia tra i nostri ascoltatori, il Vaticano poteva silenziosamente pagare la bolletta invece di fare questo bel folle gesto d'amore, come l'ha definito lei, lei risponde in realtà burocraticamente e amministrativamente è molto difficile?
In effetti era una situazione un po' come imballata, ecco, e a cui nessuno è stato capace di accendere l'interruttore. Questo è il problema. Allora il gesto del cardinale è davvero un gesto, potremmo dire, di esagerazione d'amore di fronte a una freddezza che rischiava di mettere in pericolo anche la salute e la vita di molti bambini. Era già una settimana che questo era accaduto e nessuno interveniva. Peraltro bisogna anche stare attenti che non era il contatore, diciamo così, sigillato dall'autorità giudiziaria, era un puro fatto amministrativo, e tant'è vero che poi non è stata fatta una denuncia ma un semplice esposto. In questo senso il bilancio generale che si deve fare di questo gesto è un bilancio finalmente un po' di esagerazione per agitare un po' le acque, non solo su questa situazione,
ma in generale, le dice, sul disagio.
Io mi auguro che si intervenga in maniera più sollecita, più solerte, per aiutare soprattutto i bambini.
Devo dire che impressione il numero di messaggi che stanno arrivando sulla vicenda, ma anche a margine dell'intervento, delle parole di Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ringraziamo molto per essere intervenuto ad stamane a Radio Anch'io. Tra l'altro ci stava ascoltando e tra poco sentiremo anche la sua voce, colui, ex procuratore aggiunto di Venezia, uomo di legge, che ieri sul Messaggero ha fatto un intervento piuttosto severo, si è definito senza parole. Però prima di sentire la voce di Carlo Nordio, monsignore, grazie per la sua presenza stamane da noi in trasmissione. Bisogna anche mettere le cose a posto, nel senso capire quanto, se è vera e quanto profonda l'emergenza abitativa nella capitale, ma in generale nelle grandi città italiane. Su questo, visto che come architetto, come autore di diversi saggi sulla questione della casa, come curatore di un blog che si chiama Osservatorio Casa Roma, Enrico Puccini può darci qualche elemento in più. Buongiorno architetto, benvenuto Puccini.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
C'è un'emergenza abitativa a Roma o siamo pieni di luoghi comuni quando ne parliamo?
Guardi, a Roma l'emergenza abitativa c'è. Il problema è che non è un'emergenza, ma è un problema strutturale sulla casa che ormai si protrae da un certo numero di anni. Se vuole cito qualche dato, così cerchiamo di inquadrare meglio la questione. Consideri che solo nelle occupazioni, noi a Roma ne abbiamo un centinaio, di queste una settantina sono, diciamo, per occupazioni di carattere abitativo, in cui abitano persone, e solo in questa occupazione abbiamo, siccome non è mai stato fatto un censimento, dalle 3.000 alle 5.000 famiglie, questi sono più o meno i dati. In più abbiamo 12.500 persone in lista per la casa popolare, però le domande pervenute sono state circa 17.000, quindi insomma...
Però non mancano le case, trasfitte e costruite, o sbaglio, architetto?
Guardi, sì, io ho fatto questo studio in cui praticamente analizzavo il patrimonio comunale e il patrimonio regionale, perché le case popolari sono sia del comune che della regione, per cui si fa spesso confusione con i numeri che vengono citati come totali, invece sono parziali, e applicando un indice, un tasso di ricambio all'interno del patrimonio, queste case potrebbero essere sufficienti per diciamo assorbire l'emergenza abitativa. Il problema è che per aumentare il tasso di ricambio, che è il vero problema,
sì,
perché
tasso di ricambio,
noi sappiamo che le case popolari anche culturalmente in Italia vengono assimilate a delle case che sono per certi aspetti ereditarie, no?
Quindi, sì, sì.
Poi ci sono tutta una serie di problemi amministrativi. Consideri che a Roma si sono date mediamente 250 case all'anno su un patrimonio di 76.000.
Questo è un dato che fa veramente impressione, architetto, e che merita approfondimenti da parte nostra, non soltanto della nostra trasmissione, ma di Radio 1, direi. Io vi dicevo poco fa, Carlo Nordio ieri ha scritto un pezzo sul Messaggero che riassumerei con questa espressione: sono senza parole. E devo dire, Carlo Nordio, buongiorno dottor Nordio, benvenuto, che stamane io ho letto a Monsignor Paglia l'intervista a Francesco Margiotta Broglio, storico dei rapporti, sui rapporti tra Stato e Chiesa, che afferma Cavour si starà rivoltando nella tomba, e Monsignor Paglia ha risposto: ma certo, ma perché è contento e finalmente c'è un intervento e qualche cosa che cambia. Carlo Nordio, perché ieri era così indignato?
Ma perché è stata una violazione flagrante della legge italiana da parte, peraltro, non di una persona qualunque, ma da un esponente autorevole di uno Stato straniero. Il Vaticano è uno Stato straniero, è stato eretto con il trattato del 29, i famosi patti lateranensi, poi confermati dalla nostra Costituzione, gode di molti privilegi che tutti conosciamo, e quindi i suoi appartenenti, perché il cardinale residente a Roma è a tutti gli effetti cittadino vaticano, dovrebbero essere particolarmente sensibili alle nostre istituzioni.
Dottor Nordio, la interrompo solo un secondo perché Max da Roma credo voglia porre questa questione nella discussione stamane, insomma, che altri ascoltatori peraltro stanno sottolineando. Max, buongiorno.
Buongiorno.
Che voleva dire lei?
No, io guardi, anch'io sono stupito come tanti miei concittadini, perché appunto qui si aiuta qualcuno a discapito di altre persone, e poi io sentirei anche la voce dei residenti e quello che succede nei weekend in quello stabile, perché non mi sembra uno stato di emergenza un locale dove...
Dipende, c'è l'uno e l'altro, da quello che ho letto, Max, e lì ci stanno, ora a leggere le cronache del Messaggero, che stamane non sono benevole: affitti in nero, zero regole, feste, insomma, attività che potrebbero essere ricondotte alla commercialità, però in realtà ci sono anche famiglie di provenienza la più diversa, in grande difficoltà, persone malate, insomma è molto articolata la situazione, no Max?
Sì, questa, ma le posso dire una cosa, se lì cade un cornicione, come succede spesso a Roma, chi paga? E quello è il problema, non c'è, è totalmente tutto illegale, e io avrei paura a passare lì e a far passare la mia famiglia. Scusi la voce, nel senso, io sono anche commerciante, io devo rispettare delle leggi per se voglio aprire un wine bar o qualsiasi cosa. Adesso lì chi mi assicura che ci sia la legalità se io vado lì questo venerdì a prendermi un caffè in questo posto che è totalmente illegale? Io capisco l'emergenza abitativa per tutti, io capisco che c'è una situazione di emergenza, ma quello che ha fatto l'elemosiniere non è una cosa fatta bene, in quanto ha accontentato molti, ma ne ha scontentati anche altri.
No, Max, guardi, devo dire che si ritrovano queste posizioni tra chi ci sta scrivendo. Carlo Nordio in realtà ha tagliato il nodo di Gordio, però ha fatto un folle gesto per sbloccare una situazione incancrenita, dicono molti ascoltatori.
Beh sì, ma non si possono fare questi gesti a scapito della legalità. Se tutti facessero così, lo Stato di diritto si dissolverebbe. Aggiungo che ogni religione ha la sua morale. Il sacerdote può avere privilegiato la solidarietà, anche se in questo caso non si versava assolutamente in uno stato di necessità come previsto dal codice, ma molte altre religioni possono privilegiare per esempio il pudore, e allora potremmo avere da domani tutta una serie di manifestazioni anche violente nei confronti del corpo della donna da parte di religiosi musulmani, perché per loro alcuni comportamenti, per esempio l'infibulazione, sono consustanziali alla loro religione.
In sostanza, Carlo Nordio ci sta dicendo che Stato e Chiesa devono restare rigorosamente separati. Cesare.
Ma abbiamo faticato tanto per arrivare a questo e adesso rischiamo di rimettere tutto in discussione, perché questo atto, secondo me, deve produrre un chiarimento tra Stato italiano e Stato
E noi lo vedremo quello che accadrà nelle prossime ore. Erano le voci di Enrico Puccini, degli ascoltatori di Carlo Nordio. Vorremmo chiudere sentendo colui che segue questa esperienza, questa vicenda da tanti anni, perché effettivamente una vicenda si è molto sedimentata nel corso del tempo, il vice sindaco della capitale Luca Bergamo, al quale chiederei la sua posizione e soprattutto come se ne esce. Bergamo, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, allora la mia posizione, che ovviamente parla la persona in primo luogo, la mia posizione è che nel momento in cui si creano condizioni di rischio alla salute di 400 persone, è necessario avere strumenti che ti consentano di fare fronte con intelligenza, cioè di fronte al problema in sé. È abbastanza evidente che se qualcuno, avendone titolo, in quel caso è in qualche modo la prevalenza della norma rispetto alla prevalenza della giustizia, sì. Cosa su cui io dissento, ma insomma che esiste. Avendo titolo decide di rientrare in possesso della corrente elettrica, perché questo sì. È quello che fa la società privata che eroga l'energia,
sì, la
non lo può fare senza aver concordato con le autorità pubbliche la gestione, la soluzione del problema che consegue dal suo atto.
Cioè l'ha fatto, diciamo, ex abrupto, come si direbbe così.
L'ha fatto, certamente ex abrupto. Allora, e io, come dire, fermo restando che diciamo c'è un problema che andrebbe decisamente superato, so che qualcuno lo chiede e io penso che sia intelligente cercare di trovare una soluzione, e cioè di superare quelle condizioni che non consentono a soggetti erogatori di energia di stabilire, di avere contratti di erogazione di energia con persone che abitano in luoghi non legittimamente occupati, perché questa cosa va superata oggi, fermo restando che l'occupazione in sé
lei si sta dicendo andava almeno preannunciato.
No, va detto, non è una questione di preannunciare, è che non so come dire, quando qualcuno pretende di evacuare un posto in cui abitano centinaia di persone, l'effetto è che queste centinaia di persone con i bambini finiscono per strada. Allora, da una parte c'è una tensione forte tra un diritto privato alla proprietà privata e un diritto proprietà privata, in questo caso significa anche l'erogazione di energia elettrica. E d'altra parte c'è un interesse pubblico e alcuni diritti fondamentali delle persone a vivere in condizioni dignitose. E la difficoltà che viviamo, vive il nostro paese, ma non solo il nostro paese oggi, è che di fronte a un aumento cospicuo dell'incapacità, della povertà, perché c'è un cedimento.
Vice sindaco, le chiedo una cortesia, mi perdoni, la fermo solo un secondo. Sì. Stiamo dando la linea al GR1 delle 8, se lei ha altri 3-4 minuti in apertura di seconda parte di trasmissione, completiamo questa riflessione che è un po' l'ideale chiusura di questo percorso che abbiamo tentato in apertura di trasmissione. Era Luca Bergamo, vice sindaco della Capitale. 335-699-2949, adesso c'è il GR1 delle 8, poi ci sarà anche la ministra. Buongiorno.